Insegnaci la via, insegnaci la via, insegnaci l'opportunità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, ad suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Nella giornata di ieri abbiamo un po' pregato e riflettuto su quello che la scrittura dice della crisi, la crisi dell'esilio, quello è un paradigma che ritroviamo poi per esempio ai tempi della nascita di Gesù e è quello che poi accompagna la vita del credente. E in quella visione di crisi c'è sempre ovviamente il fatto che la crisi c'è, ma va attraversata continuando a fidarsi di Dio. Ecco allora che oggi io ho scelto due testi che ci insegnano che cosa vuol dire attraversare la crisi continuando a fidarsi di Dio. Sono due testi assolutamente classici, con due personaggi in cui ogni credente si può e si deve identificare e ripercorrere quell'esperienza. Sto parlando prima di tutto di Abramo, e questa mattina vedremo proprio Abramo, il padre della fede, Abramo, il padre dei credenti, che è chiamato a vivere nella crisi la fede nel Dio della vita, anche se è davanti a delle richieste che sembrano richieste di morte. Sto ovviamente parlando del capitolo 22 di Genesi, la richiesta che viene fatta ad Abramo di sacrificare il figlio. Nel pomeriggio vedremo un'altra figura, questa volta una figura femminile, che sarà la figura di Agar, Agar buttata nel deserto, che deve fare la traversata del deserto, della crisi e della fiducia, alle prese anche lì con una morte che è quella del figlio. Allora, questa mattina abbiamo il cammino di Abramo che ci indica qual è la strada. Dunque, siamo al capitolo 22 del libro della Genesi e sono i primi 19 versetti che adesso Don Giovanni ci legge.
Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, mentre in mano prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», rispose, «eccomi, figlio mio», riprese, «ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo», rispose, «eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà nelle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
Il testo è molto noto, lo conosciamo bene, l'avremo letto e pregato infinite volte, ed è comunque un testo, diciamo, problematico. Dio che chiede di sacrificare un bambino. Voi sapete che si cerca di evitare questo scandalo, si cerca di evitare questo problema dando al testo diverse spiegazioni, dicendo: no, ma questo è un testo che nasce proprio come un racconto che vuole insegnare che non si devono sacrificare i figli, quindi un testo, se volete, polemico, volutamente polemico, un testo che vuole dire: Abramo si è sbagliato, Abramo ha mal interpretato il comando di Dio, invece bisogna stare attenti a interpretare bene quello che Dio chiede. Dio non ha chiesto il sacrificio di un figlio, Abramo si è sbagliato, poi però, e allora questo testo serve a insegnare che non si devono sacrificare i figli. Sapete che a quel tempo c'era anche l'usanza del sacrificio del primogenito, per esempio il primogenito del re in occasione di fondazioni di città e cose del genere, e quindi un testo polemico nei confronti di alcune usanze. Altri dicono: ma no, è solo un testo che vuole spiegare come mai c'è questa fede che Dio vede e si rivela sul monte. C'era probabilmente un santuario e allora il racconto è eziologico e vuole spiegare come mai. Insomma, si danno diverse spiegazioni del perché questo testo è nato, però non ci si rende conto che comunque, così come noi adesso ce l'abbiamo, non appaiono né polemiche contro usanze straniere, né né c'è l'idea, ecco, Abramo, il dio della fede, il padre della fede, si è sbagliato. Dopo la faccenda dell'ariete, il testo dice che Dio ha detto: beh, siccome tu non hai risparmiato tuo figlio, io ti ribenedico. Quindi tutta la grande benedizione iniziale viene adesso centuplicata, perché lui non gli ha risparmiato il figlio. Quindi non è che si era sbagliato, non, insomma, quello che io voglio dire è che al di là delle molte possibilità che noi abbiamo di spiegare come questo testo nasce e cosa potrebbe aver voluto dire, così come ce l'abbiamo adesso, così come la Chiesa ce lo dona attraverso la tradizione di Israele, bisogna prenderlo così, che ci piaccia o no. Lo dice proprio l'autore fin dall'inizio, abbiamo Dio che mette alla prova Abramo. La cosa è spiegata subito: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e disse: Abramo, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, e va nel territorio di Moria e lì offrilo in olocausto. Vi segnalo che quell'offrilo in olocausto, il testo originale ebraico, potrebbe anche essere interpretato in un altro modo e potrebbe anche voler dire non... perché offrire in olocausto vuol dire farlo salire come olocausto, perché l'olocausto veniva bruciato e quindi saliva su il fumo, e farlo salire in olocausto, e questo è quello che capiamo. Si potrebbe anche dire, ma forse l'ebraico è ambiguo e sta dicendo fallo salire, cioè fa salire tuo figlio sul monte per offrire un olocausto. Quindi non farlo salire per fare di lui l'olocausto, ma fallo salire sul monte per poter fare un olocausto insieme a lui. Ragazzi, può darsi. Quello però che il racconto poi dice è che no, che Abramo piglia e parte, che Abramo non si porta dietro l'agnello, che quando Isacco chiede ma l'agnello dove è, addolcire il testo è una tentazione costante, però se noi lo prendiamo così come è, noi qui abbiamo il racconto di quanto può essere difficile e doloroso il buio della crisi di fede. Quando tu fai esperienza di un Dio che sembra contraddirsi. Ecco, questo è. Abramo, padre della fede, sta passando la grande prova, confrontandosi con un Dio che sembra cattivo, un Dio di cui lui si è fidato, un Dio che aveva promesso: farò di te un grande popolo, ti farò benedizioni, avrai un figlio. E questo figlio non veniva, ovviamente, perché Sara era sterile, e allora Abramo cerca di risolvere la questione a modo suo, no? Vi ricordate, con Agar, e Dio insiste dicendo: no, va bene Ismaele, ma non c'entra niente, io sto parlando del figlio tuo, quello che ti do io. E Dio insiste in questa promessa impossibile, finché la promessa si fa possibile e nasce il figlio della promessa, Isacco. Allora, Abramo si è fidato, ora le promesse di Dio si sono adempiute e Abramo si ritrova davanti alla crisi terribile. Questo Dio che promette e che poi mantiene la promessa, poi te lo ritrovi che invece se la rimangia, si vuole riprendere quello che ti ha dato un figlio, ti ha detto: ecco, bello, vero? Adesso lo rivoglio. Il Dio cattivo, il Dio sadico, quello delle nostre crisi di fede. Quando ci fidiamo di Dio e ci sembra che Dio ci mantenga le sue promesse, ci doni tutto quello che sembrava essere nel suo piano, e poi improvvisamente tutto cambia. Dio mi chiama, divento prete, mi dà una parrocchia, ecco, finalmente posso servire il Signore, ecco, finalmente posso prendere cura della mia gente, poi arriva una malattia e si ferma tutto. E poi arriva un altro faraone, cioè arriva il vescovo nuovo e mi mette a fare il segretario e quindi va a pallino tutto quello che ho fatto fino adesso. E uno dice: ma Dio che cosa vuole? Ma sta giocando? No, Dio non gioca. Dio, ecco, secondo Genesi 22, Dio mette alla prova. Ora, questo mettere alla prova va capito bene, eh? Guardate che più di una volta la scrittura dice che Dio mette alla prova qualcuno o racconta cose in cui è evidente che Dio sta mettendo alla prova. Qui viene detto esplicitamente, ma pensate anche per esempio nella storia di Giobbe, come è evidente tutto questo, il discorso della prova. Guardate che non, nella scrittura questo non vuol dire che Dio appunto si diverte a giocare con gli uomini e allora vuole vedere questi come reagiscono e allora crea una prova artificiale per vedere se il credente la supera o no, per vedere se il credente crede oppure no, per saggiare la fedeltà del credente. Dio non è così, Dio non è il Dio sadico che si diverte a vedere se tu funzioni oppure no. Che vuol dire che Dio mette alla prova un uomo? La cosa è molto semplice. Dio mette alla prova è il modo con cui si dice: guardate che vivere di fede vuol dire vivere nella prova. Ecco, è la fede che ti mette alla prova. Quello che ti mette alla prova è la vita di fede. Se tu vivi di fede, tu sei continuamente messo alla prova, perché sei continuamente davanti alla necessità di decidere se ti fidi di Dio oppure no. E quindi sei continuamente sotto prova, non perché Dio ti mette alla prova, ma perché il fatto che Dio esista e il fatto che tu creda in Dio, questo ti mette alla prova, perché ti costringe ogni volta a prendere delle decisioni. Dunque Dio mette alla prova, sì, in questo senso, nel senso, se Dio non ci fosse non esisterebbero neppure le prove nella fede. è il fatto che Dio esista che ci mette alla prova, perché è il fatto che noi dobbiamo vivere secondo l'esistenza di Dio e tenendo conto dell'esistenza di Dio, vivendo questo inevitabilmente siamo continuamente lì a dover decidere a chi diamo retta, alla fede o ai discorsi degli uomini. A chi diamo retta? Al discorso del serpente o al discorso di Dio? E quindi siamo continuamente nella prova. Allora adesso Genesi 22 ci dice come si fa a vivere così. Dunque ognuno di noi adesso è chiamato a identificarsi in Abramo. E allora vediamo i vari punti di questo testo. Dio dice ad Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto sul monte che io ti indicherò. Sentite bene che queste parole riecheggiano le parole di quella che viene chiamata di solito la chiamata di Abramo, no? Genesi 12: esci dalla tua terra e va nel paese che io ti indicherò. E di fatto Dio lo sta mandando lì, perché il monte Moria è in Canaan, è nel territorio di Abramo, ma Abramo non lo sa. Abramo sa che deve andare, non sa dove, su un monte che Dio gli dirà. Deve di nuovo partire senza sapere, con una differenza però fondamentale. Al capitolo 12 Abramo sapeva che partiva, non sapeva dove andava, ma sapeva che era per ricevere la benedizione. Adesso qui, al capitolo 22, Abramo non sa dove deve andare, ma sa che deve andare lì per distruggere, vanificare la benedizione. La benedizione che era incarnata nel dono di Isacco, adesso Abramo deve rinunciarci, distruggerlo, andare lì per ricominciare tutto da capo. E Abramo è il padre nella fede, e dunque davanti a questo Dio apparentemente incomprensibile, Abramo comunque tace e si fida e obbedisce. Dio non rientra dentro le nostre logiche, Dio non rientra dentro le nostre possibili spiegazioni, e allora davanti al mistero l'unica è tacere e accogliere il mistero come mistero, quindi accoglierlo nella fede. E questo è quello che fa Abramo, e questo dunque è quello che ogni lettore di questo testo dovrebbe fare. E infatti dice il testo: allora Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi del figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio. Il padre della fede, silenzioso, obbediente, non protesta e fa quello che Dio dice. Oh, qui il testo ha degli elementi un po' particolari. Se voi ci fate caso, nella descrizione di quello che Abramo fa c'è un elemento strano. Si dice che lui allora si alza di buon mattino, e questo va bene perché vuole obbedire, sella l'asino, prende i servi, prende il sacco e poi va a spaccare la legna. Voi capite bene che questo non funziona. A parte che non è compito del padrone andare a spaccare la legna, ma è compito dei servi. Come non sarebbe compito del padrone sellare l'asino? Però uno dice, ma no, questo è Abramo, lo fa lui perché qui c'è di mezzo la vita del figlio. E allora un padre, quando c'è di mezzo la vita del figlio, non vuole che nessuno ci metta le mani, fa lui. È lui che entra in questione. E fin qui allora il testo andrebbe bene, ma quello che non va bene, che non è assolutamente logico, è che uno si alza, prende i servi, prende il sacco e poi dice: no, fermi tutti, aspettate, io vado a spaccare la legna. Che poi non è che ci si metta proprio 2 minuti a spaccare la legna. Lo vedete che c'è un problema di logica nelle azioni che Abramo fa, ed è talmente evidente questo problema che addirittura alcuni autori spiegano che, beh, ma questo è il copista che mentre ricopiava il testo si è sbagliato, ha spostato di posto lo spaccare la legna, l'ha messa alla fine. Che ne so, è stata una folata di vento che ha mescolato i fogli. No, l'autore sa cosa sta facendo e lo mette apposta alla fine la legna, perché questo è quello tipicamente che fa un uomo quando obbedisce, ma quando quell'obbedienza è troppo dolorosa. E allora si tratta di portare il figlio in olocausto, e allora Abramo fa tutto quello che deve fare: si alza, prende i figli, sella l'asino, prende i servi, fa tutto, e continua a rimandare la cosa terribile, tagliare la legna, perché è quella che deve servire per l'olocausto, e continua a rimandarla e continua a fare come se tutto si stesse preparando per un viaggio normale e non per un olocausto, finché alla fine deve cedere le armi e deve fare allora anche la cosa terribile, spaccare la legna per il figlio. Dunque vedete, e questo succede spessissimo nel testo biblico, abituatevi, nei racconti biblici difficilmente l'autore si sofferma a descrivere i sentimenti dei protagonisti, ma fa sì che uno leggendoli capisca. Allora qui non si mette a dire: e allora Abramo col cuore dolente e desiderando di non farlo cerca di non farlo, no, semplicemente mette la legna alla fine. È un modo con cui vuole farci capire il dramma interiore di Abramo. È un modo con cui l'autore vuole farci capire quindi quanto può essere faticoso e doloroso obbedire a Dio quando si è nel buio. In questa lettura noi veniamo aiutati anche dalla tradizione giudaica. Voi sapete che uno dei modi con cui nel mondo ebraico si commenta la scrittura è anche quello di creare dei racconti sul racconto biblico, no? I famosi midrashim. Il midrash, cioè un racconto che invece di dire: ecco, il testo vuol dire questo, questo e questo, te lo fa capire attraverso un altro racconto. Ebbene, la tradizione giudaica ha qui un gioiellino che ci regala, e noi quindi ringraziamo i nostri fratelli maggiori, ha qui un gioiellino che ci regala. La tradizione ebraica dice che quando Dio si rivolge ad Abramo, si svolge tra Dio ed Abramo un dialogo che il testo fa capire, tratteggia, perché vedete, il testo ci dice che Dio dice ad Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, e portalo. Che uno dice: vabbè, bastava dire prendi Isacco. C'è come l'impressione che Dio rigiri il coltello nella piaga, non gli basta dire prendi tuo figlio, no? Gli dice pure che è l'unico che c'ha, no? Gli dice pure che è quello che ama, insomma, voglio dire, no? E allora la tradizione ebraica dice: ma no, non è il sadismo di Dio, è che Abramo fa fatica a capire. E allora è come se tra i due, dice la tradizione giudaica, si svolgesse questo dialogo. Dio dice ad Abramo: prendi tuo figlio. E allora Abramo dice: signore, no, sai, io ne ho due. E allora Dio specifica: no, prendi il tuo unico figlio. No, signore, perché uno è l'unico figlio di sua madre Sara e l'altro è l'unico figlio di sua madre Agar, e quindi no. E allora Dio specifica: ma quello che tu ami? Ah, beh, signore, io li amo tutti e due. E allora Dio dice la parola terribile: Isacco. Vedete, il racconto ebraico ci porta dentro l'anima del patriarca, dicendo: Abramo non vuole capire, Abramo sa perfettamente di che si tratta, ma non vuole capire. Allora prendi tuo figlio, io non ce ne ho due, che ne so, chi piglio, no, ma io li amo tutti e due. Abramo prende tempo, Abramo dice no, Abramo reagisce, Abramo cerca di tirarsi indietro, finché Dio dice la parola terribile: Isacco. Ed è una parola terribile perché non è semplicemente il nome del figlio e adesso Abramo non può più fare finta di non capire. Ma vedete, Isacco in ebraico vuol dire egli ride, egli sorride, e si sottintende Dio. Dio ride, Dio sorride. Un nome stupendo che richiama nella storia di Abramo il fatto che sia Abramo sia Sara, tutte e due, a un certo punto ridono davanti all'annuncio dell'angelo. Quando l'angelo porta l'annuncio che nascerà un figlio, in un'occasione ride Sara, in un'altra occasione ride Abramo, tutte e due ridono, non ci credono, non è possibile. Allora questo riso che dice la fatica di credere, che dice in qualche modo la non fede di Abramo e di Sara, e che poi invece quando il figlio nasce sarà Sara a dire: si chiamerà Isacco, perché adesso tutti lo sapranno e tutti rideranno, e allora diventa è il Dio che ride, il Dio che sorride perché porta a compimento la sua impossibile promessa, allora questo nome che ricorda l'incredulità del padre e della madre e insieme ricorda la meraviglia dei doni di Dio, adesso diventa il nome terribile che deve mettere in crisi la fede di Abramo e che deve distruggere in qualche modo la promessa di Dio. Isacco. E se voi vi rileggete con calma il testo, voi vi accorgerete che questo nome Isacco, qui in Genesi 22, viene ripetuto più volte e viene ripetuto sempre messo vicino alla visione terribile dell'olocausto, della legna spaccata, del fuoco, del coltello. Va bene, la tradizione giudaica ci aiuta a capire, Abramo fa fatica a capire, però obbedisce e si mette in cammino. 3 giorni, voi sapete perfettamente che 3 giorni non vuol dire 3 giorni, è solo un modo con cui si indica un tempo non definito, che è il tempo che serve perché un'esperienza sia completa. Per 3 giorni Giona è nel ventre del pesce, per 3 giorni Israele deve camminare quando esce dall'Egitto per arrivare al monte, per 3 giorni si deve preparare all'alleanza e poi 3 giorni della settimana santa, 3 giorni, quindi il tempo che ci vuole. E al 3° giorno Abramo alza gli occhi e vede la cosa terribile, vede il monte. E allora prende il coltello, prende il fuoco, dà la legna al figlio e si mette in cammino con il ragazzo, lasciando i servi, a cui dice: fermatevi qui, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. E qui chi legge si interroga: che vuol dire ritorneremo? Abramo sa perfettamente che va a fare un olocausto. Noi che leggiamo sappiamo perfettamente che deve andare a sacrificare il figlio. Perché dice ritorneremo? Forse vuole evitare che Isacco capisca, che Isacco si spaventi. Un ultimo gesto di affetto verso il figlio e cerca di tenere il figlio all'oscuro, cerca di tenerlo sereno fino alla fine, senza prospettargli la cosa terribile. Questo sarebbe il suo cuore di padre. O è invece il modo con cui si rivela il suo cuore di credente, che sa che deve andare a sacrificare il figlio e però sa anche che Dio è buono. Sa anche che Dio è il Dio della vita e allora chiude gli occhi, entra nel buio della fede e dice: Io non lo so come, non so niente, però torneremo. Dio dà vita. Dio me lo farà tornare indietro. Come? Non lo so. Quando si chiudono gli occhi davanti al mistero, per fidarsi nonostante tutto di Dio. Eccola la fede. Quale delle due interpretazioni dare a questa frase? Io non la so. E credo che tutte e due siano messe lì, forse anche proprio per permettere a ognuno di noi, in qualche modo, di prendere anche noi la nostra decisione e di scoprire che cosa abbiamo nel cuore. Ma secondo voi si può Abramo fidare a questo modo e dire io non lo so come, ma tanto torneremo? Ma no, dai, è semplicemente che vuole evitare che il ragazzo si spaventi. Ma no, ma dai, non è possibile, questo è il padre della fede, la fede ci chiede questo. Vedete, prendete voi la decisione che volete, guardate però che qualunque decisione prendiate state dicendo cosa avete nel cuore. Avete nel cuore tanta fede da essere capaci anche voi di chiudere gli occhi e di dire no, io ci credo, Dio farà vita. Come? Non lo so, ma ritorneranno. Siete capaci? Mettete alla prova la vostra fede. O vi volete consolare con il pensiero bello di aiutare un figlio in difficoltà. Vedete voi, il testo secondo me non mette alla prova solo Abramo, ma mette alla prova chi legge. E quindi noi che leggiamo adesso dobbiamo, messi alla prova, dobbiamo decidere se ci fidiamo di Dio e decidiamo quindi di salire anche noi credendo che sì, ritorneremo. Come? Boh, però ritorneremo. Non lo so, qui adesso ognuno di voi prenderà le sue decisioni. Un gesto comunque paterno di salvaguardia del figlio, Abramo lo fa, perché vedete che cosa fa? Dà al figlio da portare la legna, e non solo perché il figlio è giovane, quindi può portare la legna e i padri, voi lo sapete, vedono lì la figura di Gesù che sale con la croce, ma non è solo questo, è che Abramo tiene per sé il coltello e il fuoco, che sono strumenti pericolosi, e quindi fa in modo che il figlio fino alla fine sia protetto da qualunque cosa possa fargli male. E guardate che questo è tipico di un padre e di una madre, lo vedremo anche oggi pomeriggio con Agar. Tu sai che vai in un posto dove tuo figlio morirà e ti stai a preoccupare se si fa male con un coltello? Sì, se sei un padre è proprio così. Cerchi di proteggerlo fino alla fine, questo è l'amore. E allora sì, morirà, vabbè, però intanto io lo proteggo che non si faccia male. Allora Abramo si tiene le cose pericolose, dà al figlio le cose non pericolose, e però vedete in questo modo ancora di più si vede il dramma di quello che sta succedendo, perché c'è questa suddivisione di ruoli. Da una parte il carnefice, chiamiamo le cose col loro nome, il carnefice con gli strumenti di morte, e dall'altra parte la vittima, con il segno tipico di quell'essere vittima, la legna. E Isacco, secondo il nostro racconto, quindi continua a non sapere e Abramo continua a proteggerlo, finché succede qualche cosa di particolare che mette in allerta il lettore, perché mentre i due camminano Isacco fa la domanda patetica: padre mio, qui c'è la legna, qui c'è il fuoco, ma l'agnello dove è? E Abramo è messo con le spalle al muro. Adesso Abramo che fa? E allora Abramo risponde: il Signore vedrà l'agnello, figlio mio. Traduco volutamente vedrà, perché questo è il verbo ebraico che vuole anche dire provvedere, ma c'è tutto un gioco. Abramo ha visto il monte e adesso dice: Dio vedrà l'agnello, quindi provvederà, in italiano, l'agnello, figlio mio. E qui il lettore dice risiamo da capo a 12, cioè risiamo davanti all'ambiguità di questo padre che dice di sì e contemporaneamente vorrebbe dire di no. Perché vedete, in ebraico, quando si mette un aggettivo possessivo insieme ad un sostantivo, e in questo caso l'aggettivo possessivo, perché Abramo risponde: Dio vedrà l'agnello, figlio mio, cioè benì, quella i finale non è altro che l'indicazione dell'aggettivo possessivo di prima persona, mio, e ben vuol dire figlio. Quindi Dio vedrà l'agnello, figlio mio. Però quando in ebraico si mette l'aggettivo possessivo a un sostantivo, non si può contemporaneamente, anche se il senso potrebbe essere quello, non si può mettere l'articolo. In altre parole, mentre noi in italiano diciamo figlio mio, ed è un vocativo, ma diciamo anche il mio figlio, e quindi invece stiamo dando l'indicazione, e in ebraico, come peraltro in inglese, anche in francese, non si può dire le mon fils, si dice mon fils, non si può mettere l'articolo. Però logicamente potrebbe starci, Quello che io voglio dire è che noi ci troviamo davanti a una frase di Abramo che da una parte dice Dio stesso provvederà all'agnello, figlio mio, contemporaneamente dice, perché proprio è la stessa identica frase, Dio stesso provvederà all'agnello, il mio figlio. Abramo dice e non dice. Ancora una volta, vedete, l'autore ci fa entrare dentro la lotta terribile del patriarca, che sa ma non vuole sapere, e che non lo vuole dire a Isacco, e insieme gli viene fuori il mio figlio. È con questo il mio figlio che si consuma la tragedia. Dopodiché i due arrivano sul, sul luogo e qui tutto rallenta. Se fino adesso tutto è successo, i tre giorni sono successi in un secondo, adesso tutto si rallenta e appositamente il narratore ci racconta azione per azione quello che succede. Abramo costruisce l'altare, mette la legna, lega Isacco, poi lo mette sull'altare e lo mette sopra la legna e poi stende la mano e poi prende il coltello. Vedete proprio che uno segue il racconto e gli si ferma il respiro, siamo in apnea qui, E quando Abramo stende il coltello, ecco la voce di Dio attraverso l'angelo: Abramo, Abramo, non stendere la mano contro tuo figlio. E allora Abramo vede l'ariete. Oh, l'ariete è il maschio della pecora e è simbolo di paternità, e sarà quello, l'ariete, che verrà sacrificato al posto di Isacco. Come Abramo aveva detto, torneremo. Come Abramo aveva detto, Dio provvederà all'agnello. Tutto occhi chiusi. E adesso sta succedendo, e adesso Abramo lo vede. Ecco il gioco del vedere. Abramo ha camminato tre giorni e poi ha visto il monte terribile, ha visto il luogo della morte, e mentre sale sul monte dice: no, Dio vedrà l'agnello, ecco la salvezza. E poi allora vede l'ariete che concretizza questa salvezza, e allora poi, dopo aver sacrificato l'agnello, dice: è perché il Signore vede sul monte. E allora adesso non si dice neanche più che il Signore vede sul monte, ma che il Signore sul monte si lascia vedere. Notate questo gioco del vedere. Abramo vede il luogo della morte, ma si fida che Dio vedrà vita e farà vita. E allora, siccome si fida di questo, poi prima vedeva solo il luogo della morte, adesso vede l'ariete che trasforma la morte in vita. E poi allora potrà esultare dicendo: sì, perché il Signore vede sul monte, ma chi legge capisce, e capisce che dire che Dio sul monte vede vuol dire che Dio sul monte si lascia vedere, si lascia trovare, che Dio appare sul monte, e che adesso qualunque nostra crisi di fede si potrà risolvere se noi ci fideremo che Dio si lascia vedere sul monte, vedendo Lui ciò che rende tutto vita. Ebbene, in questo modo Abramo esce dalla crisi, in questo modo Abramo diventa definitivamente il padre della fede, ha accettato di sacrificare il figlio, si è fidato che Dio avrebbe visto. E il racconto termina nel sospiro di sollievo di chi sta leggendo, che dice: bene, il ragazzo è salvo, Dio è buono, Dio sul monte vede e si lascia vedere, Dunque, la prova è finita e ci si accorge stranamente che no, c'è ancora qualche cosa di strano, perché Abramo torna da solo. Aveva detto: restate qui, noi andiamo, faremo l'olocausto e poi torneremo, e no. E il racconto termina dicendo: e poi Abramo tornò dai suoi servi. Non dice il racconto che Abramo e Isacco tornarono come aveva detto Abramo. Abramo torna da solo, perché lassù sul monte si è veramente verificato il sacrificio della paternità di Abramo, non nel senso che Isacco è morto, ma nel senso che Abramo ha rinunciato alla sua paternità. Abramo ha rinunciato a Isacco, a pensare Isacco come se fosse un suo possesso, che è la tentazione continua della nostra vita di fede, di appropriarci dei doni di Dio. Dio mi ha dato questa vocazione e questa adesso è mia, e guai a chi me la tocca. Dio mi ha dato questo compito e questo è mio, e guai a chi me la tocca. Dio mi ha fatto questa promessa, adesso questi sono è roba mia. E invece i doni di Dio non sono mai doni di cui tu possa dire: ecco, questo adesso è mio. Devi sempre continuare a dire: questo è di Dio che me lo dona. La tentazione è di fermarsi sul dono e di dimenticarsi del donatore. Questo credo che sia esperienza che facciamo tutti, no? Ebbene, i doni di Dio, se tu li stacchi dal donatore, non servono più a niente. Tanti anni fa, quando ho cominciato a insegnare, per farmi capire in questo, mi ero inventata una stupidaggine, ma che di solito funziona. Se questo orologio, diciamo che è tuo, Don Emilio, se tu me lo regali, questo adesso è mio e io ci posso fare quello che voglio. Mi posso ricordare che è un dono di Emilio, però, d'accordo, è un suo dono, ma adesso è mio. Io posso tenerlo, posso regalarlo a mia volta, posso buttarlo, è mio. Lui me lo dà, io lo prendo e adesso eccolo. Ma quando è Dio che fa il dono, se questa è la mano di Dio che mi dà questo dono e mi dà questo dono e io lo prendo, io non riesco a staccarmi dalla mano di Dio, e se mi stacco non è più il dono di Dio. Il dono di Dio è che questo è contemporaneamente mio e di Dio. Non c'è quel era di Don Emilio, adesso è mio. Era di Dio e Dio me l'ha donato e adesso è mio. Non si può mai dire adesso è mio. È mio e di Dio, sempre. E guai ad appropriarsi dei doni di Dio, guai a dire questo è mio e allora lo gestisco io, guai a dire questo è mio e dunque guai a chi me lo tocca, e neppure Dio me lo può più toccare. E allora Isacco è il grande dono di Dio ad Abramo, e e Abramo rinuncia a possederlo e allora ritorna da solo. Sapete, la tradizione ebraica, sempre con quel sistema del Midrash, racconta che lì sul monte Moriah Isacco muore davvero. Abramo lo sacrifica e nel momento in cui sta per sacrificarlo, lì l'anima di Isacco parte. Isacco muore. E allora interviene l'angelo, Abramo, Abramo, e Isacco torna in vita. Eccolo, Abramo che torna solo, perché la tradizione giudaica interpreta lassù Isacco è morto davvero e Dio lo ha riportato in vita. Lettore mio, Don Giovanni, mi prendi per favore Romani 4, 17, 22? Scusate, ma io non riesco a leggere, quindi. Romani 4, 17, 22.
Come sta scritto, io ho costituito padre, primo questo.
Vai, Romani, il capitolo 4, versetti da 17 a 22.
Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo della speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza.
Ecco, cosa vuol dire che Abramo è padre di tutti? Si è fidato di Dio, rileggi per favore il primo versetto.
Che dà vita ai morti e chiama all'esistenza.
Si è fidato di Dio che dà vita ai morti. E uno già dice, hai qui Romani, Paolo, non è che c'ha in mente qualche cosa? Adesso andiamo, lasciamo Paolo, prendi Ebrei al capitolo 11, i versetti da 17 a 19. Si sta sempre parlando di Abramo, si sta parlando di Abramo che sacrifica il figlio. Abramo al capitolo 11, versetti 17 e 19.
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli infatti pensava che Dio è capace di far risorgere anche dai morti.
Ah, vai, finisci.
Per questo lo riebbe anche come simbolo.
Pensava che Dio è capace di anche di far risorgere i morti, e questo tra l'altro nel greco è, e questo fu per lui fu parabolè. Come una parabola, come traduce lì?
Come simbolo.
Come simbolo, ma è ancora di più, no? È la parabola, ecco. Io non ne so niente, però vedete che abbiamo due testi del Nuovo Testamento che misteriosamente, parlando del sacrificio di Isacco, parlano del fatto che quello che lì si sta giocando è la fede nel Dio che risuscita dai morti. C'è qualcosa della tradizione giudaica che ci manda in questa linea. C'è qualcosa del testo che ci manda in questa linea. Abramo torna da solo, Isacco è morto, ma poi si prende Canaan, ma è morto ma è vivo. Cosa è successo di misterioso lassù? E non è che i padri vedono lontano allora quando vedono in Isacco che sale sotto la legna la figura di Gesù sotto il peso del legno della croce, ma perché Dio sul monte vede, e il fatto che Dio veda vuol dire che Dio fa risuscitare dai morti. Se tutto il racconto comincia con una prova, e Dio mise alla prova Abramo, se la prova è la contraddizione di Dio che prima fa una promessa e poi sembra rimangiarsela, bene, la fine della contraddizione è tutta lì. La fine della contraddizione è a Pasqua. La fine della contraddizione è nell'evento e nella manifestazione del Dio che risuscita dai morti. Entrare dentro la crisi di fede ad occhi chiusi, obbedendo come Abramo, vuol dire ormai inevitabilmente credere a Pasqua. Credere che Gesù è morto e risorto, credere che la morte non ha l'ultima parola, credere che quello che sembra morte invece è vita. Allora la contraddizione finisce, allora siamo usciti dalla traversata del buio per entrare nella definitiva alba di Pasqua. Ecco, questo testo voi lo vedete, era un po' strano, io mi rendo conto. Spero di non avervi stordito con le stranezze, però è così, questo testo non è colpa mia, e però mi pare che possa essere un testo che veramente ci chiede di fermarci su questo e di capire che qui c'è qualche cosa della nostra fede che è cruciale. E che se noi vogliamo, come Abramo, padre dei credenti, attraversare la crisi per aprirci alla fede, bene, c'è qualche cosa dell'esperienza di Abramo che anche a noi toccherà di fare. E allora bisogna decidere se saliamo sul monte, e se prima di salire sul monte siamo capaci di dire ritorneremo oppure no.
Grazie. Buona riflessione.